Dopo Edith Cators alle 21.34 torniamo in onda e apro finalmente il microfono ad una voce che fino adesso avevo occultato.
Buongiorno.
Buonasera, buonasera. Direi.
Vabbè, ma io non sono così attaccato al fuso orario.
No, infatti siamo internazionali e quindi buongiorno anche a chi ci ascolta dalle Americhe. E passiamo al secondo argomento di cui vorremmo parlare oggi, che sono, udite udite, gli smart contract. Insomma, torneremo a parlarne anche in futuro, ma intanto volevo fare una breve, nemmeno un approfondimento, ma sì, insomma, diciamo qualche passaggio.
Diciamo che sono mesi che noi abbiamo parlato già in precedente trasmissione della blockchain, del bitcoin, di coin strane, e avevamo, diciamo, l'idea di espandere questa cosa in ulteriori trasmissioni. Abbiamo passato mesi a rielaborare, rimestare, il risultato è che non otterremo niente di utilizzabile. Allora abbiamo detto vabbè, parliamo un po' questa trasmissione.
Questa cosa dei mesi noi la diciamo per alimentare in chi ci ascolta la convinzione di essere una trasmissione seria. Una delle tante tecniche che usiamo.
Sì, mesi ovviamente non significa che ne parliamo per mesi, parliamo tipo un'ora a distanza tipo di 3 settimane l'una dall'altra, di conseguenza alla fine accumulano mesi.
Sì, non sono mesi uomo. Vabbè, insomma, a parte le facezie, cosa sono questi smart contract? Perché se ne parla, non so se tanto, forse tanto è eccessivo, però a volte se ne parla.
Diciamo che se ne parla tanto, diciamo che questi smart contract fanno parte della moda della blockchain che ultimamente c'è, per cui si sente blockchain ovunque. E gli smart contract sono una cosa che è venuta assieme alle blockchain.
Beh, assieme fino a un certo punto, nel senso che alcuni li chiamano anche le blockchain di seconda generazione, cioè è stato un passaggio successivo alla prima forma di blockchain che è uscita, che è quella del Bitcoin. Allora, vale la pena magari iniziare a dire che cosa non sono gli smart contract, per evitare equivoci. Uno smart contract non è la firma digitale di un contratto tradizionale.
Sì, perché l'uso di queste parole è estremamente marketing orientate, come smart contract, diciamo, fa all'effetto che sul diciamo, l'utilizzatore comune di questi termini ha l'effetto di fare accendere lampadine, ma lampadine che molto spesso non corrispondono alla realtà. Molti parlano di smart contract, cioè contratti intelligenti, pensando che lo smart contract sia semplicemente la versione tecnologicamente avanzata di un normalissimo contratto, solo che invece di metterci la firma con la penna ce la metto con la mia chiave RSA.
Del resto, se lo smartphone è un telefono che fa un sacco di cose in più, lo smart contract suggerisce la stessa idea. Non possiamo dare la colpa a chi si è confuso, comunque diciamo questo è l'effetto. Allora, per parlare invece di che cosa è lo smart contract, forse conviene fare un breve ripasso di che cosa è la blockchain, ma anche molto breve.
Sì, la blockchain, noi abbiamo detto che è un registro generalmente distribuito, centralizzato di dati, centralizzato più che altro con accesso distribuito, in cui noi possiamo mettere tanti dati. Generalmente la blockchain blockchain in generale può contenere dati di vario tipo, però le blockchain più comuni che noi conosciamo sono quelle che contengono come dato transazioni.
Eh sì, la parte interessante è quella che, infatti, le blockchain, per capirci, quelle che contengono valute economiche, si basano non sull'idea di memorizzare lo stato della situazione attuale, ma quello di salvarti sempre gli scambi, perché questo tecnicamente è più facile, diciamo, si presta meglio a questo scenario, quello di avere una cosa a cui si può solo aggiungere. Per questo è una sequenza di transazioni, cioè a questo registro molto particolare si può solo aggiungere in coda, non si può cambiare quello che già c'è. Infatti lo chiamano anche append only log, che vuol dire esattamente questo: registro a cui si può soltanto aggiungere sotto. Quindi se io ho dei soldi e dobbiamo segnare che invece non ce li ho più, facciamo una transazione in cui me li si toglie. Però in realtà la blockchain è un concetto più generico. La prima applicazione che ha avuto, e forse l'unica sensata, è quella delle criptovalute, ma in teoria tu ci puoi mettere dentro quello che ti pare. C'è anche chi ci ha fatto le chat sopra, no? Io metto come transazione un messaggio che Tizio manda a Caio, e poi metto come un'altra transazione la risposta che Caio manda a Tizio, e posso anche usare la blockchain per fare una chat, se voglio.
Sì, e questo è un classico esempio di blockchain che è utilizzata al di fuori dell'ambito in cui ha senso utilizzarla.
Esattamente.
perché diciamo, uno dei problemi della delle questioni aperte alla blockchain per ora è che, essendo diventata molto di moda, si propone di utilizzare blockchain per qualunque cosa laddove è sostanzialmente inutile. Però noi ora ci focalizziamo non sulla blockchain di cui che abbiamo abbondantemente criticato in una trasmissione passata.
Ma sai, in due trasmissioni passate.
Sì, quella in cui la criticavamo bene era una. Diciamo, ci focalizziamo su un particolare tipo, più che di blockchain, di dato messo all'interno di una blockchain. Perché noi abbiamo detto ci possiamo mettere dati, ma ci possiamo mettere anche altre cose. Per la prima sono i programmi.
Eh sì, perché i programmi sono dati. Senza entrare troppo nel filosofico, credo che non stupisca nessuno il fatto che voi su un disco o sulla pennetta USB potete allo stesso modo copiarci un'immagine, un film o anche un programma. E infatti questo qui è uno dei capisaldi dell'informatica tra virgolette moderna, cioè degli ultimi 70 anni, Però comunque dell'informatica moderna è l'idea di fare l'equivalenza tra dati e programmi. Se un programma è scritto in codice, quel codice è comunque un insieme di dati e tu lo puoi mettere dentro la blockchain. Ora, se io metto un programma dentro la blockchain, in realtà non è che proprio quel programma si esegue, così come se io copio un programma su una pennetta, non è che poi automaticamente quel programma avrà un effetto. Dovrò prima aprirlo.
Certo, dovrei prima aprirlo, e l'idea è che sostanzialmente ci sono alcuni tipi di blockchain su cui, quando effetti la validazione della blockchain, sostanzialmente puoi eseguire dei programmi scritti con un particolare linguaggio. In generale questa cosa non è un vincolo, però al momento diciamo ci sono delle blockchain che utilizzano queste cose, cioè,
beh, in parte sì, vabbè, insomma, sì, poi vediamo.
No, diciamo che ci sono, tu in teoria lo puoi fare con tutti, in realtà in parte lo puoi fare con molti, anche se ce ne sono alcuni che sono preferiti ad altri. Quando hai fatto la validazione, questo programma può essere eseguito. Ora, siccome noi stiamo parlando per lo più di blockchain che effettuano transazioni, cioè in cui sono legato un valore economico, in generale questa cosa è stata proposta come un modo per fare, con una forma di automatismo, una delle transazioni economiche all'interno del registro distribuito.
Insomma, proviamo a fare un esempio, prima un esempio classico, no? Io ho un registro in cui prima c'è scritto che Tizio dà 5 criptosoldi a Caio, poi c'è scritto che Caio dà 3 di questi criptosoldi a Sempronio e così via, e noi chiaramente poi, se vogliamo fare il bilancio totale, dobbiamo fare tutte le somme, no? Dobbiamo fare, lui aveva 10 soldi, poi se ne è tolti 5, poi ne ha ricevuti altri 2 e alla fine ne ha, non ho perso il conto, 7 e così via. Ora, l'idea che si aggiunge con gli smart contract è dire: no, ok, ma tutte quante le persone che partecipano alla blockchain non si limitano a mantenere i dati, ma eseguono anche tutti i programmi che vedono, cioè tutti quelli che soddisfano certi requisiti formali, ma in pratica li eseguono tutti. E allora questi programmi sono programmi che devono avere come input, cioè basarsi solamente su cose che sono già nella blockchain, ma i cui effetti si possono riversare nella blockchain. Per esempio, se c'è noi ci mettiamo un programma che, per esempio, dice: io darò tot soldi a una certa persona, non appena quella persona avrà raggiunto, non lo so, 10 euro nel suo account, allora tutte quante le persone che usano la blockchain diranno: questa condizione è vera o è falsa? Se è vera, il programma avrà effetto, se è falsa, altrimenti no. Insomma, è tipo una transazione, infatti come transazione è una transazione più evoluta, in questo senso sì che è un po' smart.
Sì, in questo senso è anche un sistema, diciamo, avanzato, di seconda generazione, perché tu, invece della semplice transazione che io dico sposta da questo portafoglio a quest'altro portafoglio, inserisco una condizione per cui possa avvenire questa transazione. Questo sostanzialmente è quello che viene chiamato in genere smart contract, cioè sostanzialmente un contratto tra le parti, dove le parti in realtà sono appunto i wallet, cioè i registri che partecipano a questa, i portafogli dei clienti che partecipano a questa transazione. E quindi, diciamo, qui abbiamo il contratto, cioè il fatto che in presenza di date condizioni avviene un trasferimento di fondi da un portafoglio a un altro portafoglio. Cioè questa è, diciamo, l'astrazione più semplice di un contratto.
È una stazione semplice di un contratto, non lo so, tanto dal punto di vista di un nerd veramente perso nella sua nerdaggine.
Come quelli che hanno scritto queste cose.
Come quelli che hanno scritto questa cosa, o almeno come quelli che l'hanno chiamata contratto. Perché in realtà il contratto, per come noi lo conosciamo, non funziona esattamente così. Anche se nel contratto le parti magari sono due, non sono mai davvero due, c'è sempre una terza parte, nel senso che cosa succede se uno poi il contratto non lo rispetta?
Certo, o cosa succede se non ci sono i soldi per rispettarlo?
Cosa succede se qualcuno dei due sostiene che quel contratto gli è stato estorto, che quel contratto era fraudolento, che quel contratto è nullo perché mancavano, no? Se io ti vendo la Fontana di Trevi e poi no, tu mi dai i soldi, io chiaramente non era mica vero che era mia la Fontana di Trevi, cioè, vuoi vedere che poi non va a finire bene per me che ti ho venduto una cosa che non avevo?
Sì, diciamo che noi uno dei motivi per cui abbiamo deciso di parlare di questa cosa è perché abbiamo sentito più volte, diciamo, negli ambienti anche a noi abbastanza vicini, come questi smart contract, come dire, facciano accendere la lampadina, diciamo, delle lampadine fuori strada a un po' di persone. Perché praticamente questo contratto, diciamo, se lo immaginavo in maniera del tutto astratta, senza approfondire la situazione, sembra una cosa molto carina. Cioè, vuoi mettere, io voglio fare un contratto con te, lo metto nella blockchain e io mi sono risolto tutti i problemi dell'intermediazione, mi sono risolto tutti i problemi della registrazione, della burocrazia, della cosa, il paradiso.
Certo, ma anche da un punto di vista magari no, filosofico, l'idea di togliersi l'intermediazione dello Stato, no? E quindi togliere la legittimità allo Stato, può sembrare un'idea promettente. No,
cioè, nel senso, sì, perché noi appunto la prospettiva molto libertaria, noi facciamo un accordo noi persone senza che appunto lo Stato ci metta le mani dentro e ci costringa a fare, diciamo, una bella utopia che però, diciamo, per, almeno per quello che sono però gli smart contract, io lo vedo molto distante dagli attuali smart contract.
Forse perché, non so, magari generalizzo troppo, perché questo si propone di disintermediare solamente i passaggi economici. Allora, se noi vogliamo togliere l'intermediazione solo ai passaggi economici, forse è perché tutto ciò che ci interessa è il mercato. Ma torniamo nel pratico, vediamo un po' cosa succede. Facciamo per esempio un caso in cui noi due facciamo un contratto e, per esempio, non lo so, un contratto che sostanzialmente attua una paga a cottimo. Per esempio, noi potremmo avere, no, nel 2040 un social network e ogni volta che qualcuno mette un mi piace, o come si chiamerà nel 2040, c'è una transazione che avviene anche dentro alla blockchain, una transazione di quelle classiche magari.
Sì, diciamo. Allora, un modo ideale per fare un pagamento a cottimo: succede qualcosa, io ti do quello che ti spetta.
Sì, magari io, non lo so, c'ho un ristorante e a una persona gli dico di farmi la gestione dei rapporti su questo social network, di pubblicizzarlo, di diffonderlo, e io gli dico che gli darò 8 soldi per ogni mi piace che mi becco. Questa è la forma di cottimo che ci inventiamo, e il sistema funziona, cioè noi facciamo uno smart contract e effettivamente in automatico lui si beccherà i soldi da me ogni volta che comparirà una transazione che invece è fatta da qualcun altro, che registra il fatto che effettivamente un like è avvenuto. Ora però, che cosa succede se l'implementazione di questo smart contract, che ricordiamolo è un programma, ha un bug?
Voluto o non voluto, diciamo.
Voluto o non voluto, diciamo, questo poi a quel punto diventa...
Tipo che il contatore di questo programmino che triggera la situazione ha arrivato tipo ai primi 200 like, poi smette di aumentare perché gli abbiamo messo un tetto.
Esatto, e allora che succede? Succederà che a un certo punto, no, tu continui a lavorare e così, no, mi produci tra virgolette 1000 di questi like e i soldi non te li becchi mai. Per un po' non capirai la questione, magari poi dopo un po' smetterai di lavorare quando hai capito che non c'è più niente da fare. Ora, il punto qui qual è? Il punto è che benché l'intenzione fosse chiara, il bug in qualche modo vince, nel senso che se tutto ciò che conta è l'implementazione di un programma, non è detto che corrisponda a quelle che erano le intenzioni di entrambi i partecipanti, i contraenti, no, del contratto.
Certo, diciamo che una grossa differenza con la contrattualistica normale, è il motivo per cui c'è l'intermediazione, è che generalmente quando voi andate a registrare un contratto, chi ve lo registra, il contratto se lo legge. E se c'è scritto qualcosa di o palesemente illegale o palesemente insensata, non ve lo registrano, o comunque vi pongono dei problemi, ve lo fanno scrivere meglio o vi fanno chiarire i punti che sono rimasti in aria. L'assenza di un'intermediazione ovviamente dà una maggiore potenza alle persone che partecipano in questo contratto, ma e qua si pone poi un problema: ma come sono le relazioni di potere tra queste due persone? Perché se noi siamo completamente alla pari, ok, mi conviene non avere un intermediario, perché comunque io sto parlando con un'altra persona mia pari e ci mettiamo d'accordo. Ma se uno è in grado, per esempio, di scrivere il codice direttamente lui e l'altro invece non è neanche in grado di capirlo, come siamo sicuri che la persona che non è in grado di capirlo non si faccia fregare da questi contratti?
Eh sì, questo è un po' l'analogo, no, del quando c'è la clausola scritta in piccolo 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 piccolo, oppure se uno in un contratto provasse a usare non lo so, un espediente magari tipo con una virgola di meno o di più che cambia il senso della frase, non è detto che poi queste argomentazioni terrebbero, perché comunque se il contratto fondamentalmente lasciava intendere qualcosa, anche se poi lo si poteva interpretare anche in modo diverso, insomma il buon senso e la interpretazione comprensibile è comunque quello che vince. Un contratto quindi può essere annullato perché è fraudolento. Se io ti estorco la firma, no, di un contratto sotto minaccia, poi quel contratto è nullo. Mentre se io mentre tu hai il computer in mano, no, ti punto un coltello e ti dico firmami questo smart contract, e poi quello smart contract non lo può revocare nessuno, ma proprio nessuno. Nel senso che, anche volendo, se nello smart contract stesso non c'è previsto un metodo per la revoca, quello non si revoca. Cioè uno smart contract può essere revocabile. Per esempio si può fare uno smart contract che dica se però entrambe le parti pubblicano una transazione specifica fatta in questo modo, lo smart contract cessa di esistere. Quindi uno smart contract può essere revocabile, ma può anche essere non revocabile.
Ma
non
soprattutto revocabile. Se deve essere revocabile lo dovete scrivere prima, non dopo. Cioè sì, esatto. Una volta che è stato deciso come non revocabile, e poi non può essere revocato se non facendo uno smart contract al contrario che lo annulla a posteriori, ma esattamente nella stessa maniera deve essere fatto da entrambe le parti.
Esattamente, e quindi vediamo come poi in realtà questa promessa di disintermediazione non è che si dimostra vera in quello che suggerisce, cioè come abbiamo letto, no, su alcuni articoli a dir poco entusiastici. C'è un bel articolo qui che abbiamo preso, era forse uno dei migliori, Smart Contract, la tecnologia basata su blockchain che rimpiazzerà gli avvocati. Qui proprio le si spara gigantesche, dice
sì,
basta.
Perché l'idea che loro promettono è che senza la disintermediazione sarebbe tutto chiaro, limpido e brillante, e di conseguenza non ci sarà bisogno di avere avvocati a cui riferirci quando ci sono i problemi. Ora, diciamo che secondo la mia opinione è esattamente il contrario, nel senso che quello che tu eliminerai casomai saranno appunto gli intermediari nella registrazione del contratto, ma la possibilità che vengano fuori crisi, litigi e cose da contratti scritti male sarà molto alta. Di conseguenza non penso che ci toglieranno proprio che toglieranno proprio lavoro agli avvocati. Diciamo che se vogliamo vedere un poco cosa, pigliandolo da questo articolo, vogliamo vedere un poco cosa dicono gli evangelisti degli smart contract. Loro, diciamo, mettono tutta una serie di esempi positivi. Per esempio, voi potete fare smart contract per la distribuzione delle merci, che praticamente in automatico vengono consegnate le merci alla grande distribuzione organizzata, e loro in automatico avviene tramite lo smart contract il pagamento ai fornitori senza che si passa da tutti i passaggi appunto del trasporto. Quindi sostanzialmente loro propongono questa cosa come cosa che annulla completamente tutti i problemi di perdita e di frodi nei trasporti. Poi la stessa cosa si può,
cioè, le frodi le sposto dentro il contratto.
Sì, le sposto dentro il contratto in realtà, però loro lo mettono come una soluzione. Come anche loro parlano di automatizzare i trasferimenti tra le istituzioni finanziarie per quelli fissi.
Che è proprio quello che tutti quanti auspicheremmo, no? Cioè sì, che la finanza vada ancora un po' più veloce nel caso.
Ma anche cose molto più carine, come l'automobile del futuro che si guida da sola e si parcheggia da sola, con questi smart contract paga direttamente il parcheggio da sola. scuola.
Ah, certo, perché comunque anche nel mondo migliore che no, uno si immagina, comunque devi andare al parcometro.
Certo, non ci devi andare al parcometro. Nel futuro, certo, mondo nuovo che funziona benissimo, la tua macchina automatica se ne va da sola al parcometro e ti toglie i soldi direttamente perché si posteggerà sul posto, magari c'è accanto il posto libero, però si parcheggerà su quello a pagamento e tu pagherai senza neanche accorgertene.
E insomma, l'idea che sta dietro, no, a chi propone questi smart contract è un'idea che dice, no, di dare più potere alle persone, ma immaginando in realtà di darle puramente agli individui e appunto mettendo proprio, no, alla luce del sole un conflitto tra le parti, no? Quindi anche in questo senso si pone l'ideologia del mercato come ideologia fondamentale a cui queste persone si rivolgono, in cui dicono fondamentalmente: vabbè, ma comunque in un modo o nell'altro tu qui sei finalmente il capo, cioè non devi andare da qualcun altro per fare un tuo contratto, tu ti assumi tutti i rischi e tutti i tuoi benefici, però almeno non dipende da un altro. Quindi veramente un'idea di libertà, sì, molto lontana,
sì,
dalla nostra.
Sì, tra i loro vantaggi che loro propongono ci sono tanti, fanno un interessante elenco in cui dicono come per esempio l'autonomia, dove l'autonomia è l'autonomia tua di non rivolgersi a un intermediario. Fanno presente che diciamo questa cosa ti espone al rischio che ci possano essere degli errori, ma lo vedono come una cosa positiva, perché secondo loro l'errore, la probabilità di errore più alta ce l'hanno se voi avete un intermediario. Se voi avete un intermediario c'è una maggior possibilità che quello faccia un errore, sulla possibilità che in realtà è la tua controparte che ti forzi a fare una cosa che magari tu non riesci a capire, non viene considerato.
Sì, tra l'altro qui c'è una frase che non so, secondo me è veramente meravigliosa. Qui dice: a parte l'intermediazione, dice anche che ti toglie il pericolo della manipolazione da una terza parte, che immagino sia tipo, no,
il commercialista della
cosa. Ma io pensavo più che si riferisse a un giudice, perché l'esecuzione è gestita automaticamente dalla network e non da una o più persone, magari con dei pregiudizi che possono sbagliare, perché certo, capito, le persone possono sbagliare. Questo
invece la blockchain non sbaglia.
No, l'informatica in generale, perché non soltanto la blockchain, non sbaglia nemmeno il programmatore a cui è chiesto, o magari sei tu stesso che mi fai un contratto, no, che spiega come devo fare io a portare dei libri a una persona e pagarglieli in conto vendita. Allora quello te lo fa e lui sicuro lui non sbaglia, perché insomma un informatico, gente seria.
Poi è tutto criptato e questo aggiunge sicurezza. Ne parleremo un pochettino più avanti di questa cosa della sicurezza aggiunta, però la sicurezza crittografica, la velocità, perché voglio dire, uno dei problemi dei contratti è l'avere a che fare con tutti quei fogli di carta che devi registrare, che devi fare. Invece questo è quello veloce, fai contratto fatto, via, pago in automatico, nessun problema. Quindi risparmi soldi, risparmi tempo, è tutto, no, non solo risparmi soldi stendo, ma eviti gli errori, perché non devi scrivere tutte quelle cose di carta dove ci potrebbero essere degli errori, come se nel codice il codice fosse comunque esente da errori. Comunque è interessante.
Penso che chiunque ha usato un computer davvero non avrebbe che davvero, poi mi chiedo chi sono quelli che non hanno invece mai usato un computer, non so se c'è un utente di un oggetto informatico che non ha mai trovato un errore nei programmi che usa. Penso di no. Ecco, pensate se quell'errore invece che causare, non so, un rallentamento o la perdita di un documento, magari provocava tipo, non so, la perdita della vostra casa, tipo.
Sì, ma voglio dire, poi una cosa proprio carina che fa vedere la natura profondamente anarcocapitalista di questi di questi strumenti è che in tutto il discorso non si parla completamente di una qualche forma di regolazione di questi contratti, cioè nel senso
regolazione, no, ma sei pazzo, noi facciamo di tutto per essere liberi da lacciuoli.
Infatti non si tratta di regolazione completamente, di nient'altro. Se ci sono errori, pazienza. Se ci sono le tasse, ma che sono queste tasse?
Se ci sono errori, pazienza. Rastona molto con una storiella molto simpatica che racconteremo dopo un brevissimo stacco musicale. Gather tears, only natural. Descendants ci hanno donato le canzoni bellissime, ma soprattutto brevissime. Oh, scusa, vai.
Sì, sì, infatti, facciamo la pausa. La pausa neanche il tempo di accorgersene.
Te l'avevo detto, però, che era molto breve. L'avevo detto anche a chi ci ascoltava. Se siete andati in bagno nel frattempo, avete fatto molto male. Tornate presto perché è ripresa le dita nella presa, come ogni domenica, ogni due su Radio Onda Rossa. E parlavamo di questa responsabilità, no? Questo di vivere nei rischi, che è un po' lo spirito che sta dietro agli anarcho-capitalisti. Più capitalisti, anche se poi ogni tanto, cioè, comunque bisogna fare delle eccezioni, ma vabbè, vivere coi rischi. Ma cosa è successo? Ethereum, che è una delle implementazioni, diciamo, è l'implementazione delle blockchain di seconda generazione, quindi molto più avanti rispetto a Bitcoin, che è di prima generazione. C'è Ethereum, che invece è di seconda generazione e quindi supporta gli smart contract. Bitcoin non li supporta, gli smart contract. E insomma, le persone, vari venture capitalist, come si vogliono far chiamare, che hanno messo mano a questa cosa, hanno dei grandi piani e hanno fatto un tot di società che lavorano, diciamo, in maniera affine ai smart contract, anche proponendo degli scenari nuovi. Una di queste è The DAO. DAO sta per Decentralized Autonomous Organization, che è un nome
bellissimo come nome.
Suona figo, eh? Cioè, organizzazione autonoma decentralizzata. Mo' di che tu non vuoi far parte di un'organizzazione autonoma decentralizzata.
Ma io farei parte subito, peccato che questa cosa è una cosa del più puro capitalismo estremo pensabile.
Ah, quindi non è quella cosa che io sogno da quando sono bambino. Vabbè,
poi non lo so cosa tu sogni, ma secondo me non è questa.
Vabbè, sarà per la prossima volta. Che cosa propongo loro? Loro dicono questa cosa molto semplice. Noi abbiamo un grande piano, quello di dire ogni gruppo di individui, in effetti è un gruppo di decisioni, a noi servono delle cose che vivano per conto loro in maniera, diciamo, appunto eterea nello spazio informatico e prendono decisioni che sono sempre decisioni puramente di natura economica, cioè alla fine tutto è mercato.
Ma perché vuoi parlare di altro tu?
No, c'è solo il mercato. Quindi che ne so, tu c'hai hai bisogno di fare un'assemblea di quartiere per parlare dei problemi. Ah, si chiariscano i problemi, tu fai una bella associazione che in modo di mercato cerca di risolverli, cioè da fare questo e quello, tu sposti, fai le commissioni, vai al miglior offerente e così, no? Vai avanti. Insomma, hanno questa visione di queste organizzazioni in cui, cioè, come si entra in un'organizzazione del genere secondo te?
Pagando.
Oh, pagando.
Guarda, avevo tirato a indovinare.
Tu paghi, prendi le quote e naturalmente non è che poi, cioè, non è che uno vale uno, non perché sia un motto nostro, ma uno vale quanto ha pagato.
Ma il sapere che uno vale uno è ovviamente una cosa che nessuno ci sta appresso. Tu sai, il valore è valore, quindi quello che vali metti.
Esatto, uno dimostra quanto vale. Insomma, questa è una grande visione del mondo che hanno e l'avevano dimostrato finanziando vari altri progetti collaterali, no? Per dimostrare come la smart contract si potevano integrare anche con delle cassette dei lucchetti. Vabbè, una storia orribile quella di Slock. E avevano fatto uno smart contract di cui però mi sono dimenticato qual era il motivo originale dello smart contract che avevano fatto, ma non me lo ricordo.
Se ho capito bene, quello che il loro scopo era sostanzialmente non era uno scopo definito, ma era che loro raccoglievano i fondi allo scopo di decidere come spendere, siccome erano compagnia di capitalisti di ventura, alla fine decidevano insieme come spendere questi soldi e poi facevano gli smart contract allo scopo di suddividersi le parti di questi eventuali eventuali redditi, se ho capito bene come funzionava sta cosa.
Sì, una cosa del genere. Ecco, se non che nell'implementazione di questo smart contract c'era un bug e qualcuno se n'è accorto. E quindi c'era un trucchetto che se tu lo eseguivi correttamente ti prendevi 3 milioni di Ether, che sono la criptovaluta che sta dietro Ethereum, un po' come i loro Bitcoin, che in quel momento valevano circa 70 milioni di dollari. cioè non male. E insomma, è quel tipo se l'è presi. Tra l'altro lì c'è stata anche una polemica secondo me interessante, perché alcuni hanno detto vabbè, ci hanno fatto l'hack, questo è un furto. In realtà delle persone che dicono di essere gli autori dell'azione hanno detto no, perché è un furto? Cioè, se abbiamo deciso che gli smart contract sono definiti non a parole ma nel codice, allora noi l'abbiamo soltanto eseguito nel modo che pareva a noi. Cioè, se la legge è questa, allora ci abbiamo ragione noi, se vince la legge del contratto in senso di codice.
Beh, la mitologia dello smart contract è proprio questa, cioè che non sia il pezzo di carta che è il valore legale, ma che è il pezzo di codice che è scritto là dentro che assume valore legale.
Infatti, insomma, com'è? Come non è, comunque il danno era fatto, cioè The DAO aveva perso 70 milioni di dollari. E comunque sono cose che succedono quando si accetta un capitalismo fatto di rischi. Però siccome quelli di The DAO, questa società, sono però in pratica esattamente le stesse persone che hanno fatto anche Ethereum, che quindi, siccome adesso Ethereum non è che proprio la usano in tantissimi, di fatto ne hanno un grande controllo, hanno ben pensato di fare una cosa che si chiama hard fork. Cioè, quando tu dici vabbè, senti, fa niente, noi buttiamo tutte le transazioni, abbiamo detto che uno in genere può soltanto aggiungere transazioni sulla blockchain, non le può togliere quelle vecchie, nemmeno modificare, ma noi facciamo un'eccezione e le strappiamo tutte quante lo stesso.
Sì, diciamo
quelle
che
non ci piacciono,
che loro in realtà all'inizio avevano proposto un sistema soft di fork, in maniera tale da escludere quella transazione, se, utilizzando una procedura, diciamo, di consenso tra tutti i nodi. Però giustamente a questa cosa l'hacker ha risposto, e l'unico risultato è che alla fine hanno fatto l'hard fork, cioè l'hanno fatto tagliando completamente tutte le transazioni sbagliate, diciamo. Cioè, dal loro punto di vista sbagliate.
Insomma, purtroppo, ma chi l'avrebbe mai detto? Tutta questa cosa sul i rischi fanno parte della cosa, l'autonomia, eccetera. Poi, però, uno a volte sbaglia e può capitare. Può capitare, infatti, perché chi programma o anche soltanto ha visto un po' da vicino il mondo della programmazione sa che ci sono spesso pochi modi di fare un programma giusto, ma un mare di modi per farlo sbagliato, e la fantasia che c'è nel fare i bug è veramente una delle maggiori fonti di ispirazione, credo. Potrebbe diventare nel futuro, e magari uno potrebbe pensare, sì, vabbè, mo l'hanno fatta sbagliata, però del resto, insomma, sono i primi passi che si muovono. Possiamo pensare che a lungo termine non sbagliamo più.
Ma quando mai? Anzi, il problema è esattamente l'opposto, perché se le prime volte, che quando ci sono pochi smart contract, è pensabile che io dedico un sacco di tempo a fare bene uno smart contract, quando questi smart contract saranno diffusissimi e ci saranno, e chiunque farà smart contract, chiunque, nel senso, ci saranno persone, perché dato che non è pensabile che ciascuna persona faccia direttamente i suoi smart contract, a meno che di un'esplosione della conoscenza informatica mondiale, quello che succederà,
e comunque io mi auguro venga diretta meglio,
sì, quello che succederà probabilmente è che alla faccia della disintermediazione nasceranno persone che avranno lo scopo di scrivere gli smart contract per conto di quelli che non se li sanno scrivere da soli. Il contratto sarà, come suggeriva un articolo, tanto buono quanto la persona che lo scrive. Per cui, se nasceranno tante persone che faranno smart contract, statisticamente ci saranno quelli che li scriveranno bene, cioè che sapranno fare attenzione agli errori, come verranno fuori persone che li faranno malissimo. Io penso che dopo un tempo, se queste cose si diffondono, dopo un primo tempo sperimentale, che è quello in cui siamo per ora, sarà un'esplosione simile all'esplosione del web che c'è stata, diciamo, nei primi anni 2000, in cui assieme a poche
pagine molto brutte,
a poche
immagini
pagine
che girano,
esatto, e cose molto strane, perché insieme a
cartelli con i lavori in corso,
esatto, quindi praticamente, cioè, io non so perché, sarò pessimista, ma mi immagino che se si diffondono gli smart contract, la prima ondata di smart contract diffusi conterrà un sacco di ciarpame, cioè di smart contract scritti male, che causeranno, altro che eliminazione degli avvocati, causeranno un sacco di problemi a chi ne farà uso.
Certo, ma poi consideriamo anche che questo smart contract, quindi, no, di cui parlo dell'esempio di DeDAO, era anche uno smart contract che nelle intenzioni era semplice, cioè funzionava che tu potevi dare dei soldi ad un'associazione, in cambio quella ti avrebbe dato dei token di un altro tipo.
Poi quando
era un meccanismo molto semplice. Pensate se iniziate a fare una cosa in cui tu c'hai uno smart contract con possibilità di revoca, con gli interessi, con varie clausole, con delle cose percentuali in base, no, a molti fattori, insomma, quello diventa un programma più corposo, un programma corposo ha un bug e il bug vale la pena di trovarlo se dietro c'è il modo di tirarci fuori i soldi.
E certo, tra l'altro poi un grosso problema è che l'immutabilità della blockchain, del registro condiviso, la blockchain, diciamo, è un vantaggio per tenere conto delle transazioni. Ma quando c'avete un errore dentro il programma, l'immutabilità e la necessità del consenso per modificare questa immutabilità non sono un vantaggio, sono un problema.
Certo, anche perché se il bug va a vantaggio di una parte, a svantaggio dell'altra, e perché mai io dovrei consensuare, no, a questa transazione? Cioè, a me mi conviene questo bug che hai fatto, col cavolo, che accetto di revocare il contratto.
In questa cosa dobbiamo dire chiaramente che ovviamente, dato che sono uno strumento appunto estremamente neutro, come si vogliono presentare, gli smart contract non hanno nessuna considerazione del contesto sociale che invece può essere considerato in un contratto normale.
Ci mancherebbe.
Per cui sostanzialmente il rapporto tipo datore di lavoro lavoratore nello smart contract, una volta che è fatto in quella maniera, diciamo, a parte per il lavoratore andare da un avvocato nel caso che, sempre tornano gli avvocati, nel caso in cui il contratto sia palesemente illegale, comunque alla fine è una cosa in cui la differente capacità di negoziazione delle due parti va subito in risalto. È ovvio che un datore di lavoro, una grande azienda con appresso programmatori in grado di scrivere contratti con pieni di clausole, saranno molto favoriti rispetto al singolo che si trova ad accettare una cosa che magari non ha neanche ben capito.
Eh sì, passeremmo dall'accettare il legalese ad accettare l'informatichese, ma con qualche garanzia in meno. Insomma, tante cose a dire sugli smart contract, ne abbiamo, come annunciamo prima, ancora anche un po' in canna che terremo per le prossime volte. Intanto sicuramente possiamo una mia considerazione è che sicuramente ci invitano a parlare di che cos'è l'intermediazione in una, no, magari in un'ottica nuova, no? Nel senso che in molti casi è perfettamente legittimo che l'intermediazione, i soggetti terzi ci sembrino qualcosa di ingombrante, ma c'è anche la necessità di chiedersi che tipo di intermediazione tra cosa, che cosa sono, no, gli accordi.
Ma anche una cosa altra puramente, diciamo, legal filosofica, come il fatto che i smart contract si basano su un principio che io posso, che appunto quello che sosteneva l'hacker di DeDAO, era che il codice è legge. Ma a me, cioè, non è che mi risulta che nelle costituzioni e nelle leggi dei paesi del mondo ce ne siano molti in cui c'è scritto da qualche parte che il codice è legge. E quindi questa è anche una interessante interpretazione, perché noi stiamo facendo tutta cosa assumendo che un contratto fatto in puro codice, ok, avrà valenza legale, ma questa cosa non è assolutamente detta, e tra l'altro non è assolutamente detta e scritta da nessuna parte. Per esempio, nel caso italiano sembra che ne abbiano parlato, cioè si sono accorti che esiste la smart contract. C'è una norma sul decreto di semplificazione delle tecnologie che di gennaio di quest'anno, che nomina gli smart contract dicendo che dovranno sostanzialmente dicendo che dovranno essere inquadrati giuridicamente normati. Ma non è che al momento c'è niente, e tra l'altro al momento non c'è, io suppongo che nella nostra classe politica non ci sia neanche granché l'idea su come normare queste cose.
Quindi, del resto, credo che ancora sia presto per parlare di una loro rilevanza sociale.
Sì, questo c'è anche da dire, che questo deriva dal fatto che gli smart contract, noi facciamo tante fantasie, come tante fantasie fanno i supporter degli smart contract, ma al momento gli smart contract non è che siano in grado di fare tante cose, nel senso che se io voglio trasferire, io posso immaginare per esempio di pagarci l'affitto facendo uno smart contract tra il mio il proprietario della mia casa e me come inquilino, però più di questo non è, non, cioè non ce ne sono molte, perché noi parliamo di cose che...
Come no, c'è la bellissima idea di dire facciamo che il cosiddetto car sharing, che non è sharing per niente ma è noleggio di breve durata dell'automobile, tu paghi con blockchain e tutto quanto il sistema si automatizza, no? E se per caso poi a un certo punto finisci i soldi, cioè niente, ti si spegne la macchina, e così possiamo generalizzarlo, no? Cioè tipo tu fai che ne so, fai con la casa, fai che c'è una serratura che ti fa entrare in base a se hai soldi, il giorno che tu non hai pagato l'affitto ti si blocca il lucchetto.
E in realtà non è così facile, perché tu sei propriamente tecnico. Al momento gli smart contract non hanno una grandissima possibilità di interazione al di fuori della blockchain. Un grosso problema che appunto gli evangelisti di questi smart contract non ci dicono o tendono a sottovalutare è il fatto che in realtà non è che un programma dentro la blockchain può influenzare il mondo reale. Queste cose dovrebbero funzionare o con un programmi esterni che controllano ogni tanto la blockchain per vedere lo stato della transazione, e in caso di un problema poi agiscono.
Ma allora da un punto di vista tecnico non serviva tirare in ballo gli smart contract, bastava usare la blockchain.
Esatto, quindi diciamo, in realtà lo smart contract qua è assurdo e secondario, e non solo parlavamo dell'assenza della presenza di intermediari che dovrebbero stare assenti, ma qua addirittura il intermediario è direttamente un programma, perché lo smart contract non potrebbe fare da solo quello che promette di poter fare. Ma poi abbiamo anche il problema che anche l'acquisizione di informazioni da fuori non è una cosa facile.
È molto problematica.
È
certo.
Molto problematica, soprattutto perché siccome lo smart contract in realtà è eseguito in ogni registro, in ogni copia del registro distribuito, e lo smart contract può essere ipoteticamente eseguito allo stesso momento da tanti da vari utenti che di questo registro condiviso, che cosa succede se l'informazione che è avvenuto un evento che diciamo, stimolerebbe una risposta da parte del contratto, tipo un pagamento, viene registrata da alcuni utenti e da altri no?
Certo, ma anche come immaginiamo, no, di giocare, no, il picchetto della partita, no? Che uno si gioca tipo la schedina e c'è qualcuno che pubblica i risultati. Io prima ho pubblicato uno smart contract in cui accetto che ho giocato 5 euro sulla vittoria di tale squadra, e se vincerà ne otterrò di conseguenza 8, e poi quella squadra vince, ma guarda caso nessuno pubblica l'informazione, o l'informazione viene pubblicata al contrario di come è nella realtà, perché per prendere quell'informazione io mi baserò su cosa? Su una forma, probabilmente su una fonte fidata che dice effettivamente qual è la verità della vittoria delle partite. E tanti saluti all'abbandono degli intermediari. Insomma, quegli intermediari evidentemente sono intesi in un senso diverso da quelli che forse, cioè, la nostra fantasia ci portava a pensare.
A me quello, l'unico intermediario che qua mi pare che sparisca è quello che ti aiuta a scrivere il contratto. Il contratto tipo i CAF probabilmente avrebbero una crisi, però tutti nascerebbero sicuramente tutta un'altra forma di intermediari, che sarebbero comunque intermediari, semplicemente che invece di pensare a scrivere un contratto legalmente valido secondo le regole attuali, dovranno scrivere uno smart contract fatto bene per secondo altre regole. Diciamo, quindi noi siamo al momento, appunto, gli smart contract se ne parla tanto, ma c'è poco, nel senso che servono solo a cose molto semplici, appena aggiungi qualche livello di complicazione in più non funzionano, la tanto sbandierata sicurezza non c'è, tant'è che le stesse persone che se li sono inventati sono stati hackerati, appunto non si possono fare cose complicate, se più ogni livello di complicazione genera l'introduzione di intermediari, insomma non c'è nessuna norma che li colleghi al mondo reale.
Eh sì, non c'è davvero un granché di che essere entusiasti sugli smart contract, niente, tranne che sono veramente il sogno, no, di un anarcocapitalismo sfrenato, ma che comunque appunto non funziona bene nemmeno per loro, però comunque l'unica prospettiva...
No, però loro sono comunque entusiasti, gli anarcocapitalisti, quello che apprezzo gli anarcocapitalisti sono sempre entusiasti.
Ah, dici della qualunque?
Sì, in generale, ogni volta che c'è qualcosa qualche cosa che gli promette di aumentare il potere del mercato, sono felici.
Cioè, tutto sommato io li capisco, eh. È un periodo storico in cui mi sembra che gli va bene più a loro sì, che a noi.
Effettivamente.
Ci sarà un motivo se ridono spesso.
Comunque, diciamo, vi promettiamo che ne parleremo ulteriormente con alcune, diciamo, applicazioni di questi smart contract, però al momento penso che possiamo stoppare qui.
Eh sì,